Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Ettore Guatelli, La coda della gatta.
Sono scivolato su cose che con i barattoli non hanno a che fare. Anche se su questa strada ci sono caduto parlando proprio delle scatole di latta. Riprendo a raccontare, senza sapere però dove poi finirò per arrivare. Nelle mattine d'inverno, quando non si aveva la stufa e ci si radeva con il rasoio, le gillette comportavano la spesa della lametta, la usavano in pochi e non certo i contadini. A insaponarsi con l'acqua calda, la rasatura non faceva male, perché ammorbidendosi la barba diventa più tenera e il rasoio la taglia meglio. Di acqua però non ce n'era nella vaschetta da attingerne con un mestolo, come si può fare anche adesso. E mettere su un pentolino era un traffico. Allora si prendeva una scatola da conserva di mezzo chilo o di 2,5 etti, con un po' d'acqua dentro, e si metteva sulle braccia a scaldare. Dentro a un'altra scatolina di 2,5 etti, poi, c'era il sapone da barba. La carenza di materiale, già tipica di un tempo in cui non era nemmeno immaginabile l'abbondanza invadente e problematica di oggi, durante la guerra era diventata talmente acuta da costringere al riparo anche coloro che non ne avevano la filosofia. La luce veniva a mancare improvvisamente, per ore, da piantarti al buio senza neanche la possibilità di arrangiarsi, perché di candele non se ne trovavano. Quei lumi che c'erano nei negozi sono finiti presto e di altri non ne han fatti per un bel pezzo, se poi si sono messi a rifarli. Poi, negli ultimi anni, c'era obbligo di oscuramento che con Pippo, quel bombardiere notturno regolarissimo che sganciava dove c'era luce, era diventato un istinto nella gente da far spegnere anche le candele a sentirne solo il rumore. Di lumi a petrolio, ripiegati, ne ho anche uno ricavato da una scatola di conserva della Peziol, da mezzo chilo, tagliata a metà, cioè abbassata e richiusa da un coperchio, consaldata al centro la macchinetta da lucerna, con lo stoppino regolabile. La guerra da noi non è finita il 25 aprile, ma il 30. Eravamo dentro alla sacca di Fornovo e quando i tedeschi si sono arresi, hanno lasciato ogni ben di Dio, anche alcune scatole, da un chilo circa, verniciate marron dentro e fuori richiuse col loro coperchio, malamente saldato a stagno. Si ritiravano dalla Toscana e le avevano riempite di olio d'oliva. Dopo una prima diffidenza le abbiamo usate. Le scatole svuotate sono state per anni in giro con dentro viti, chiodi, eccetera, facendo da contenitori. Allora i barattoli erano preziosi. Qui c'era l'officina del comando di Kesserling, che era proprio di fronte a noi, a Sant'Andrea, al di là del Taro. E c'erano anche degli austriaci fra i soldati tedeschi. Uno si chiamava, grosso modo, Harry Spitfonga, e una volta, che non c'erano altri, con fare circospetto mi aveva dato un barattolino di latta, con dentro un po' di olio per auto. Shhh! Bottiglia retour! Bottiglia retour! Cioè, rendimi la scatola, rendimi la scatola! Non amava stare sotto Hitler e diceva, sempre se eravamo soli, «Guerra finito, Austria sola!» Prima di andarsene, i tedeschi avevano rotto ogni cosa possibile. Le batterie delle auto, come le borracce o le gavette. Ci siamo serviti anche di queste cose di alluminio schiacciate, ricavandoci pentolini, tegamini, mestoli. Io avevo imparato da un magnano a battere la rame e l'alluminio, e i tegamini, i pentolini, i coperchi, per la mia casa me li ero fatti io, e ci sono ancora. In quei tempi le fabbriche non avevano lavorato per fare vasellame, e specialmente con la requisizione del rame per la patria, cioè a scopi bellici. In cucina ci si era ridotti male. Di gavette e di borracce ce n'erano rimaste di diverse fogge. Quelle ricoperte di panno grigio-verde dell'esercito italiano le abbiamo svestite. E quelle d'alpino da 2 litri le abbiamo usate da bulle, da metterci sullo stomaco per digerire o in fondo ai piedi, in inverno, a tenerli caldi. E perché restassero calde più a lungo, avevo pensato di farle aumentare di capacità. Le mettevo nel forno intanto che lo scaldavano per fare il pane, naturalmente senza farle fondere, ma solo perché l'alluminio si ammorbidisse, perdendo quella rigidità che lo rende meno trattabile, e inserendo poi nel tappo una valvola da camera d'aria da bicicletta. Cercavo di gonfiare la borraccia perché si espandesse, perdendo le innervature che servivano invece a mantenerla rigida. Le borracce si sono gonfiate, come? Ma avevo poi scoperto che sarebbe bastato metterci dentro poca acqua e riscaldarla. Il vapore, più di ogni cosa, ha la forza di gonfiarle. Avevo adottato l'esperimento anche a scuola, per far capire come la polvere da sparo, diventando gas, avesse tanta potenza. Messa la borraccia sui radiatori del riscaldamento, dopo averla vuotata e tappata, le poche gocce d'acqua rimaste, diventando vapore, bastavano a lanciare il tappo contro il soffitto, come uno sparo. Poi si faceva a rovescio, mettendo al freddo la borraccia con dentro il vapore, che si condensava e creava il vuoto. Si sentiva che la pressione dell'atmosfera era tanta da penetrare con un leggero sibilo nella borraccia. E mi auguro proprio di essere arrivato in fondo. Ultimamente di lattine ce ne sono di diverse misure e fogge, con dentro ogni cosa, e anche di alluminio che non arrugginiscono. Quando sono venute fuori le prime di alluminio per l'olio da auto, in barattoli da 1 chilo e da 0,5 chilo, alte il doppio di quelle da conserva, e se ne sono potute avere, ci si è tolto il coperchio con le apriscatole e si sono usate da contenitori per oggetti che dentro a quelle basse non sarebbero stati, o per roba che avrebbe temuto la ruggine. Durante la colonia montana, nei mesi o nelle giornate di bel tempo, non si stava chiusi a sacrificare i ragazzi per farli fare cose che sembrano logiche e necessarie solo quando la stagione non permette di uscire. Si impostavano allora attività recreative che impedissero ai ragazzi di annoiarsi e di innervosirsi e che li impegnassero con finalità piacevoli. Plasmare cartapesta, dipingere, sbalzare, fare collage. Erano le cose più facili. Cartoni ottenuti dalle scatole di mercerie, dalle buste di carta da fotografie, dai ritagli estratti da montagne di carta, dai depositi delle cartiere, ne avevamo sempre a sufficienza. La nostra trovata, però, erano i coperchi di compensato delle scatole di legno con cui allora si imballava ancora il formaggio. Raccomandavo ai viaggiatori di non buttarle e ce ne portavano da avanzare. Con i colori a tempera da muro, ma da principio con le polveri di colore, come mi aveva insegnato il vecchio Fainardi quando facevo scuola in orfanotrofio, si risparmiava, senza lesinare troppo il colore, ai ragazzi che hanno sempre bisogno di sbizzarrirsi. Quando abbiamo smobilitato la colonia dal solaio, ogni volta che salivo portavo a casa un baule di questi quadretti e un mucchio di scatole. Erano proprio le scatole a farci difetto in principio, per farci dentro i colori, per lavarci i pennelli, per tenerci le polveri. Il ferramenta, oltre ai giocattoli per cui si era buoni clienti, aveva anche il distributore, e quei bei barattoli sottili e slanciati si hanno suggerito di servirsene da anima, da supporto e intelaiatura, per fare portamatite o portaoggetti che di sola cartapesta non sarebbero riusciti bene. A ricoprirli, a pizzicarli, a lisciarli, secondo la bizzarria del ragazzo, e poi a dipingerli con queste polveri vivacissime, messi anche sui tavoli a fare da portafiori, davano vivacità all'ambiente e ai ragazzi la soddisfazione di non aver lavorato per niente. Nella scuola, come l'avevo impostata io, insomma, di barattoli non ce n'erano mai abbastanza. Più che descrivere e raccontare le scatole che ho raccolto nel museo, mi sono lasciato andare a correrci dietro, come quelli che corrono dietro alle macchine degli sposi a cui gli amici, per uno scherzo di antica tradizione, hanno attaccato cianfrusaglie, barattoli e lattine. E con questa macchina da scrivere, credo di averla fatta anch'io, a mia parte.